Insomma, tutti bentornati sui nostri schermi. Speriamo questa settimana di concludere questo studio prolungato che abbiamo dedicato al secondo libro dei Re, affrontando gli ultimi due capitoli, il capitolo 24 e il 25. Siamo nel pieno della storia della fine dell'epoca del primo tempio. Abbiamo studiato la volta scorsa e siamo rimasti sotto il regno di Eliakim, che era stato messo sul trono di Gerusalemme dal faraone Necho, in un momento in cui l'Egitto aveva preso, diciamo così, la supremazia dell'area e gli aveva cambiato il nome in Jehoiakim, se vi ricordate. Cosa succede subito dopo, poco dopo? Che Nebuchadnezzar, re di Babilonia, assume il potere nel suo paese e riguadagna l'influenza su tutta la zona, spodestando in un certo senso la supremazia del faraone. Sappiamo, siamo già abituati a questa alternanza fra le superpotenze dell'epoca, e Jehoiakim, che era stato appunto messo sul trono dagli egiziani, si adeguò inizialmente alla nuova situazione. Il primo versetto del capitolo 24 ci racconta che si sottomise a Nebuchadnezzar o Nabucodonosor per 3 anni, dopodiché tornò a ribellarsi. C'erano già stati degli episodi di ribellione, ma questo fu più grave degli altri, perché il testo dice che Nebuchadnezzar inizialmente non intervenne personalmente, ma gli mandò contro tutta una serie di popolazioni a lui soggette, i Caldei, gli Aramei, i Moabiti, gli Ammoniti, eccetera, eccetera, per distruggerlo secondo la parola che il Signore aveva pronunziato per mezzo dei suoi servi, i profeti. Il versetto successivo ci racconta che gli venivano ancora imputate le trasgressioni di Menashe. Insomma, il regno di Yehuda si avviava verso una fine assolutamente ingloriosa per via delle malefatte dei suoi re. Che cosa successe a questo punto? Sappiamo dal libro delle cronache, il libro parallelo al nostro, che il re Nebuchadnezzar intervenne a Gerusalemme a questo punto direttamente, prese Jehoiakim e fece per portarselo in Babilonia, proprio perché si era ribellato. Ma Jehoiakim morì per la via, così si racconta, e fu oggetto di tale disprezzo da parte di Nebuchadnezzar che fu il primo, a proposito del quale nel Talmud si parla di Kvurat Hamor, di sepoltura di un asino, perché in realtà non fu neppure sepolto, fu lasciato ai margini della strada a decomporsi in maniera totalmente ingloriosa. E quindi fu il primo di una serie di momenti particolarmente tragici di questo epilogo della nostra storia. Il testo dice che il rimanente della storia di Joachim e tutto quanto fece sono cose scritte nel libro delle cronache dei re di Giuda. In realtà forse la fonte più importante per conoscere questi avvenimenti è nel libro del profeta Yirmiyahu, che è stato Geremia, che è stato un altro dei grandi protagonisti anche politici dell'epoca che stiamo studiando. Chi sostituì Jehoiakim? Jehoiakim fu sostituito da suo figlio Jehoiachin sul trono. Il re Nebuchadnezzar, Nabucodonosor di Babilonia, che aveva ormai assunto la supremazia dell'area, come dicevamo, inizialmente pensò di mantenere la dinastia di Yehuda al suo posto, come una sorta di regno fantoccio alle sue dipendenze. Era riuscito, il verso dice, a mettere da parte il re d'Egitto, ma le cose non andarono esattamente così. Perché? Perché Jehoiachin regnò solo per 3 mesi su Gerusalemme. Il testo dice che fece ciò che è male agli occhi del Signore, come aveva fatto suo padre. Per cui Nebuchadnezzar decise di intervenire un'altra volta contro Gerusalemme, questa volta per cingerla d'assedio. In quel tempo, dice il testo, i funzionari di Nebuchadnezzar e di Babilonia salirono contro Gerusalemme e la città fu cinta d'assedio. Siamo nell'anno 597 avanti l'era volgare. E mentre era stato posto l'assedio, il re Jehoiachin decise di andare, di uscire incontro al re di Babilonia con sua madre, i suoi servi, i suoi principi, e il re di Babilonia li catturò l'anno ottavo del suo regno per tutta risposta del regno di Nebuchadnezzar stesso. Evidentemente Jehoiachin aveva capito che si doveva salvare il salvabile e si consegnò in sostanza al re di Babilonia, il quale che cosa fece? Asportò, come aveva predetto il Signore, tutti i tesori della casa del Signore, spezzò tutti gli utensili d'oro che Shelomò aveva costruito per il Beit HaMikdash e non solo portò in esilio in Babilonia Jehoiachin, ma anche, dice il testo, Higla et Kol Yerushalayim, menò in cattività tutta Gerusalemme, il che non significa, e questo viene chiarito subito dopo, che l'intera popolazione fu deportata in questa fase, niente affatto, furono deportati i principi, gli uomini valorosi, Anshe Chayil, e tutti Beit Gibore Achayil, Aseret Alafim Gole, in tutto 10.000 esuli. Su questo numero in realtà ci sono fonti diverse, fonti che danno numeri differenti. E poi appare questa espressione, Vechol Echarash Vehammasger, che letteralmente significa tutti i legnaiuoli e i fabbri. L'onish al sulat dall'ata maaretz, non rimase nel paese altro che la povera gente. Chi sono i legnaiuoli e i fabbri? Secondo l'interpretazione tradizionale del Talmud, sono i maestri di Torah. I leader del popolo furono interamente deportati. Per quale motivo? Probabilmente perché Nebuchadnezzar temeva che se l'intelligenza fosse rimasta in loco, avrebbe fomentato la ribellione nei suoi confronti, ed era ciò che evidentemente lui non voleva. Voleva che il regno di Giuda fosse interamente piegato al suo volere. È interessante questa espressione Harash ve Ammasger, i legnaiuoli e i fabbri. Che cosa significano questi termini nell'interpretazione midrashica, dicevamo? Harash viene messo in relazione con una radice che significa essere muti. Cheresh. Perché? Perché grazie alla loro sapienza ammutolivano, erano in grado di ammutolire tutti gli interlocutori, così dice in sostanza il Talmud. Mentre la parola masger deriva dalla radice del verbo chiudere, nel senso che avevano queste persone una sapienza di Torah tale da chiudere qualsiasi discussione. Erano, diciamo così, i leader assoluti del popolo e per questo motivo Nebuchadnezzar decise di toglierli di mezzo. Jehoiachin deportò a Babilonia e menò in cattività da Gerusalemme con la madre, le mogli del re, i magnati del paese e tutti gli uomini più di valore. Il re di Babilonia li condusse appunto in esilio a Babilonia. E cosa fece? Chi mise al posto di Jehoiachin dopo averlo deportato? Costituì il re di Babilonia, dice il testo, costituì re in luogo di Jehoiachin Mattania suo zio e gli cambiò il nome in Zidkia. Questo Mattania era un altro figlio, il terzo figlio probabilmente del vecchio re Josia, il vecchio re Giosia che abbiamo conosciuto alcune puntate fa. E gli cambiò il nome in Zidkia, questo è molto interessante, che riprendendo una tradizione che abbiamo già visto, il re della Babilonia, nel nominare il nuovo re di Yehuda, gli cambia anche il nome. Zidkia è un nome allusivo, Matania significa dono di Dio, Zidkia vuol dire giustizia di Dio. Che cosa significa questo? Secondo l'interpretazione tradizionale, noi sappiamo che esiste un'espressione in ebraico, le atzdik et adin, che significa quasi giustificare la divinità di fronte a una disgrazia. E secondo i nostri maestri, Nebuchadnezzar mise questo nome al re per dirgli: guarda che se ti comporterai male nei miei confronti e ti ribellerai, dovrai soltanto accettare la giustizia divina. Ti sarà fatto quello che meriterai, in sostanza. Ed è quello che proprio succede. Nel primo capitolo delle Lamentazioni di Geremia, a un certo punto arriva un versetto che dice: Tzaddik u Hashem ki fiu mariti. Giusto è Hashem e io mi sono ribellato a lui. Queste parole sono messe in bocca appunto al re Zidkiyahu post eventum, dopo che avremo assistito al resto tragico della sua storia. Zidkiyahu era un buon uomo, diciamo così, ma il versetto dice che fece ciò che è male al cospetto del Signore, come aveva fatto Jehoiachin. Jehoiachin, che era suo nipote, dicevamo. Perché? In che cosa consiste il male di Zidkiyahu? Il fatto di essersi appunto ribellato a Kadosh Baruch Hu, in particolare attraverso le parole del profeta Yirmiyahu, che voleva convincerlo a rimanere fedele e sottomesso a Nebuchadnezzar, e Zidkiyahu in sostanza si ribellò sia al re celeste che al re terreno. Questa fu essenzialmente la sua colpa. Aggiungo che Zidkiyahu Mattaniahu aveva un terzo nome, secondo il Talmud, era chiamato Shallum, cioè si identifica il Shallum di cui si parla nelle fonti con Zidkiyahu. Shallum ha a sua volta un significato allegorico. Shallum significa il completo, il perfetto, e questo può alludere sia alla sua sostanziale giustizia, al di là degli aspetti politici di cui abbiamo già accennato, ma può anche il termine Shallum alludere al fatto che con la sua figura si completa il novero dei re di Yehuda, sarà l'ultimo, effettivamente. E a causa dell'ira del Signore contro Gerusalemme e Yehuda, le cose giunsero a tal punto che il Signore li rigettò dalla sua presenza, cosicché anche Zidkiyahu, Sedecia, come è chiamato in italiano, si ribellò al re di Babilonia. E qui gli eventi precipitano, entriamo nel capitolo 25esimo e ultimo del secondo libro dei re. E cosa fece Nebuchadnezzar? Siamo nell'anno 588, con tutto il suo esercito venne contro Gerusalemme, si accampò e costruirono intorno dei terrapieni. Quando accadde tutto questo, il testo dice: nell'anno nono del suo regno, nel decimo mese, nel 10 del mese. È il 10 di Tevet, che successivamente è stato istituito come giorno di digiuno a commemorazione di questi tragici eventi. È un digiuno molto importante da un certo punto di vista. Nel calendario è l'unico digiuno che cade di venerdì, a ridosso di Shabbat. E i nostri maestri dicono che se il calendario fosse stato congegnato in maniera che il 10 di Tevet potesse cadere di Shabbat, avremmo digiunato anche di Shabbat. Una delle fonti dice Be'etzem, usa la stessa espressione a proposito del 10 di Tevet come del 10 di Tishri, cioè il giorno di Kippur. Il calendario poi è stato fissato in maniera diversa, per cui può cadere di venerdì e non di Shabbat, ma comunque si osserva di venerdì e non lo si sposta. E evidentemente il momento dell'inizio della tragedia è particolarmente sentito, questo è il senso del discorso. La città rimase assediata fino all'undicesimo anno del re Zidkiyahu, cioè fino al 586. Il nono giorno del quarto mese, la carestia era così grave in città che non vi era più pane per il popolo del paese. Il nono giorno di quale mese? Del quarto mese, così si apprende in realtà dal testo del profeta Irmiao, il 9 di Tammuz. In realtà noi non digiuniamo per questo il 9 di Tammuz, bensì il 17, e questo è un altro dei digiuni che commemorano la caduta di Gerusalemme, in questo caso la breccia nelle mura. La Mishnah, alla fine del trattato Ta'anit, dice che la breccia nelle mura era stata posta il giorno 17. Come conciliare a questo punto le due fonti? O diciamo che il processo è cominciato il 9 e si è chiuso il 17, o diciamo che il riferimento è al secondo assedio, quello che portò all'epoca dei Romani alla distruzione del secondo Tempio, allorché la breccia fu compiuta per l'appunto il giorno 17. E i nostri maestri dicono che la seconda tzara, la seconda disgrazia, che è anche quella più vicina a noi nel tempo, merita di essere ricordata nella sua data. Evidentemente i nostri chachamim non hanno voluto stabilire due giorni di digiuno ravvicinati per due eventi consimili e quindi hanno concentrato tutto quanto il ricordo nella data del 17 in memoria del secondo evento che ha cominciato il secondo esilio, quello diciamo così più grave e più vicino a noi nel tempo. In ogni caso fu fatta una breccia nella città e cosa successe? Che il re Zedekiah decise di scappare, sostanzialmente abbandonò la città. La tradizione dice che si servì di un cunicolo sotterraneo che collegava Gerusalemme direttamente a Gerico, ma fu tradito da che cosa? Non da un essere umano, dice il Midrash, dice la tradizione, bensì da un cervo che Kadosh Baruch Hu gli aveva mandato per far sì che fosse catturato. Questa era stata la decisione divina verso questo re ribelle. E il cervo fece scoprire, diciamo così, il nascondiglio del re Zedekiah, che fu preso prigioniero dai nemici, che fu preso prigioniero dai babilonesi, i quali catturarono il re e lo condussero a Rivla, dove si trovava il quartier generale del re di Babilonia, il quale pronunziò una sentenza tragica contro di lui. I figli di Zedekiah furono scannati in sua presenza, egli fu poi accecato, lo incatenarono in catene di rame e lo condussero in Babilonia. Il Midrash ci riferisce i dettagli tragici di questo momento e ci dice che appunto Zedekiah stesso domandò di essere ucciso prima in maniera tale da non vedere la fine dei suoi figli, ma il re Nebuchadnezzar decise altrimenti. Fece uccidere prima i suoi figli davanti a lui, in maniera tale che lui assistesse alla morte dei suoi figli, dopodiché lo accecò. E con questo si realizzava una profezia che diceva, nella profezia del profeta Irmiao, il quale aveva detto al re Zedekiah che sarebbe stato condotto in Babilonia, ma non avrebbe visto la Babilonia, il che non alludeva immediatamente alla sua morte, evidentemente, bensì alla sua cecità. E lo incatenarono in catene di rame, non perché temessero che un non vedente a questo punto avesse grandi possibilità di fuga, ma evidentemente per umiliarlo. Si tratta evidentemente di una fine ingloriosa dell'ultimo re di Giuda. Dove avvenne questa scena tragica? Avvenne a Rivla. Rivla viene identificata con Antiochia, una città della Turchia del sud. Evidentemente il re di Babilonia aveva deciso di delegare l'assedio a qualcun altro, in particolare a Nebuzaradan, che era il capo delle guardie del corpo, temendo forse di fare la fine di Sanherib, che oltre 100 anni prima aveva posto assedio a Gerusalemme, ma poi era, come vi ricordate, era finito in modo sfortunato dal suo punto di vista. E quindi aveva delegato ad un certo punto le operazioni militari e aveva preferito rimanere acquartierato, come dicevamo, in Turchia. In ogni caso, Nebuzaradan interviene a Jerusalem, così ci racconta raccontano i versetti successivi, e fece due cose essenzialmente. La città era già stata privata della sua popolazione, fece due cose simboliche. La prima è bruciare il Bet Hamikdash per dimostrare al popolo ebraico che la città santa non era invulnerabile. Questo era evidentemente lo scopo della sua azione. Alse la casa del Signore, il palazzo reale, e dette alle fiamme tutte le case di Gerusalemme. Quando avvenne tutto questo? Il 9 di Av. In realtà l'incendio cominciò nel pomeriggio del 9 di Av, quando furono scagliate le torce dentro l'edificio, e perdurò per buona parte del giorno 10. I nostri Chachamim inizialmente avevano pensato di stabilire entrambi i giorni come digiuno, ma poi ci si rese conto naturalmente che digiunare per 48 ore sarebbe stato difficile per i più. E quindi la decisione fu poi presa, secondo l'opinione di Rabbi Yochanan, il quale disse che l'inizio della tragedia è il momento più grave, la giornata che commemora l'inizio della tragedia, rispetto alla giornata in cui la tragedia ebbe poi luogo, ebbe svolgimento per più ore di seguito. E quindi si decise che la prima delle due giornate sarebbe stata destinata al digiuno, e cioè il 9 di Av, come appunto avevamo detto. Nebuzaradan deportò, abbiamo detto, tutto il resto della popolazione rimasto in città rispetto all'assedio precedente di 11 anni prima, e fece un eccidio di tutti i capi militari, essenzialmente. Momento anche questo di grande tragedia. Li catturò e li condusse al re di Babilonia in Rivla, il quale, il re di Babilonia, li fece colpire a morte, e in questo modo fu praticamente privato il territorio di Giuda di tutti i suoi capi e della sua popolazione, diciamo così, più attiva. Qualcuno però era rimasto. E al popolo che era rimasto nel paese di Giuda, il re di Babilonia aveva proposto Gedalia, figlio di Achicam, figlio di Shafan. Quest'uomo, che era un ebreo, era uno dei nostri, diciamo così, fu scelto come capo della popolazione locale. E questo fu interpretato come un gesto di magnanimità da parte del re di Babilonia, il quale capì che forse era il caso di lasciare un governatore ebreo alla popolazione rimasta. Ma Gedalia non era ben voluto da tutti. Per quale motivo? Alcuni probabilmente lo consideravano un collaborazionista. Questo è un argomento estremamente interessante, spinoso quanto si vuole, ma importante e interessante da affrontare anche con riferimento ad altri periodi storici più vicini a noi nel tempo. Il fenomeno del collaborazionismo può essere visto e giudicato in vari modi. Possono essere considerati dei servi del nemico, ma possono essere anche considerati delle persone che onestamente fanno il possibile per salvare il salvabile. E questo fu certamente il caso di Gedalia, che è ricordato, come vedremo, in modo molto positivo nella tradizione nostra. Se non che non tutti la pensavano come lui, evidentemente. Il re di Babilonia aveva fatto Gedalia governatore nella città di Mizpah. Mizpah era la città che era stata di Shemuel, la Navi, del profeta Shemuel, quindi un luogo simbolico, evidentemente. Gedalia radunò una parte di questi collaboratori che avrebbero potuto aiutarlo e giurò loro e alla loro gente dicendo: non temete il transito per il vostro paese delle schiere dei Caldei, rimanete nella vostra terra e servite il re di Babilonia e ve ne troverete bene. Se non che non tutti erano d'accordo con la sua linea, e quelli che non erano, e altri ancora probabilmente lo invidiavano, semplicemente invidiavano questa posizione di potere, per così dire, che era riuscito a conquistarsi. C'era in particolare un personaggio di dubbia fama che si chiamava Ishmael, figlio di Netanià, il quale era proveniente anche lui dalla famiglia reale ed evidentemente rivendicava il potere per sé. Il settimo mese, il mese di Tishri, racconta il testo, Ishmael, figlio di Netanià, di stirpe reale, giunse insieme a 10 uomini e colpirono a morte Gedalia insieme coi giudei e coi caldei che erano con lui a Mizpah. Il Midrash dice che Gedalia li aveva invitati addirittura a pranzo a casa sua in una riunione, questo significa che si fidava di tutti loro. E la Gemara alla fine del trattato Nidda ci racconta che un amico fedele di Gedalia, che si chiamava Yohanan, figlio di Careach, aveva saputo del complotto e aveva cercato di avvertire Gedalia di quello che stava per succedergli. Ma Gedalia molto ingenuamente gli disse che non avrebbe potuto mettere a morte Ishmael sulla base di sole dicerie, perché oltretutto è proibito prestare ascolto alla Lashon Hara. L'eccessiva ingenuità di Gedalia portò alla sua fine. E il Talmud scrive, commenta e dice: sì, la Lashon Hara è proibito ascoltarla, nel senso che Gedalia non avrebbe potuto, sulla base di queste dicerie, soltanto condannare Ishmael e farlo fuori prima che venisse fatto fuori da lui. Però, dice il Talmud in aramaico, la Lashon Hara le meichash ba'e, merita comunque di essere presa in considerazione, se non altro avrebbe dovuto Gedalia organizzare la propria autodifesa, e non fece neanche questo. Cosa successe a questo punto? I babilonesi intervennero naturalmente e soppressero qualsiasi forma di autonomia ebraica in Eretz Israel. E il 3 di Tishri fu istituito un quarto digiuno dopo il 10 di Tevet, il 17 di Tammuz e il 9 di Av, di cui abbiamo già parlato, il digiuno che è noto appunto come digiuno di Gedalia. Secondo una tradizione, Gedalia fu ucciso il giorno di Rosh Hashanah, il primo di Tishri. Essendo giorno festivo, il digiuno fu rinviato al primo giorno feriale successivo disponibile, e cioè il 3 di Tishri. Il 37esimo anno della deportazione di Joachim, re di Yehuda, nel 12esimo mese, il giorno 27 del mese, Evil Merodach, re di Babilonia, l'anno stesso che cominciò a regnare, amnistiò Joachim, re di Yehuda, e lo trasse di prigione. Cosa era successo? Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, era morto nel frattempo, dopo 44 anni di regno. Gli succedette il figlio Evil Merodach, il quale aveva una personalità diversa dal padre. C'è un Midrash che racconta che era salito al trono non dopo la morte del padre, ma dopo che il padre era impazzito sostanzialmente. E quando il padre morì, racconta appunto il Midrash, che Evil Merodach, che nel frattempo aveva preso il potere, volle sincerarsi che il padre fosse morto veramente e che non ci fossero, diciamo così, dei ritorni di fiamma di questo padre violento. E quindi non solo scoperchiò la tomba, ma secondo una tradizione smembrò il suo corpo per essere sicuri del non ritorno del padre. E Vilmerodach, nei confronti di Joachim, che era tuttora vivente, prigioniero in Babilonia, fu comprensivo, diciamo così, gli parlò benignamente e innalzò il suo seggio al di sopra di quello degli altri re che erano con lui in Babilonia. Anche nei confronti di Zidkiyahu, non vedente ma ancora vivo lui stesso, ebbe un atteggiamento simile di benignità, solo che Zidkiyahu morì l'anno successivo rispetto a Nebuchadnezzar, non sopravvisse quindi a lungo a questa nuova situazione. È interessante che gli ultimi versetti del libro dei Melachim, del libro dei re, si concludono con queste parole, diciamo così, in un certo senso di consolazione nei confronti di Joachim, il penultimo re di Babilonia, di Yehuda, chiedo scusa, il penultimo re di Yehuda. Gli fece mutare le vesti che aveva indossato in prigione e mangiare sempre il cibo alla mensa reale per la durata della sua vita. Non sappiamo esattamente a cosa alluda questo versetto, se Joachim mangiava davvero la mensa reale, presumibilmente cibo kasher, fatto secondo i dettami della tradizione nostra, o se otteneva il cibo dalla casa reale ma viveva per conto suo. Questo non è chiaro. Il suo sostentamento giornaliero gli fu procurato dal re giorno per giorno per tutta la durata della sua vita. Qual è il messaggio di questa conclusione di un libro che si conclude in realtà tragicamente? Evidentemente, come dice il salmista, Mekimi me afardal me asport yarim evion. Kadosh Baruch Hu innalza il misero dalla polvere e lo tira su dall'immondizia, dice in sostanza così il versetto. Che cosa significa questo? Che non esiste mai una distruzione totale per il popolo ebraico, e il messaggio di speranza che viene dato a tutti coloro che avrebbero letto questo testo in situazioni storiche analoghe a quella che abbiamo appena trattato, ne avrebbero tratto motivo di consolazione. Il popolo ebraico non finisce mai, anche se viene duramente provato dagli eventi della storia, anche se viene colpito, punito, eccetera, eccetera, esiste sempre una possibilità di rinascita. Io ringrazio davvero tutti voi per aver seguito questo corso, chiamiamolo così, questo corso degli eventi storici di un'epoca importante della nostra storia, e speriamo di rivederci su questi schermi per nuovi appuntamenti e nuovi argomenti. Buona giornata a tutti.